Bene, a questo punto l'autore dichiara il proprio, anzi, innanzitutto la propria riconoscenza a voi che mi avete invitato, davvero grazie, sono molto felice di essere qui a Salvatore con un abbraccio ancora più grande del solito per la lettura così attenta, approfondita, ma non mi aspettavo niente di meno da te. Io un pochino ci conosciamo da qualche mese e quindi sono particolarmente felice perché questo libro io l'ho scritto perché diventi materia di discussione, evidentemente. È di un anno fa e devo dire che in quest'anno l'ho portato in giro in contesti molto diversificati, ma in cui dappertutto c'è stata una reazione perché è come quella che i latini chiamavano la satura lanx, il piatto pieno di portate varie, e qui ci sono tante portate. Uno sceglie quelle che gli interessano di più e da lì si parte per andare. La presentazione più curiosa è stata a Sestri Levante in spiaggia organizzata dai preti locali. Io credevo che fosse un buco clamoroso, c'erano 100 persone alle 8:30 di sera, abbiamo discusso per 2 ore, letteralmente in spiaggia in mezzo agli ombrelloni. Ma è stato, sì, è stato proprio bello. Allora, cosa riprendere? Allora, la prima cosa per informazione vostra e perché forse spiega un po' tentativo che ho fatto. Questo è il terzo libro mio che è uscito per la terza, lo dico anche perché è un segno dei tempi, il fatto che la terza tradizionale laica casa di croce e non solo si apra a questi temi. Il primo che è uscito nel 2018 si intitola Teologia per tempi incerti. E lì prendevo atto della crisi di una certa lettura della Bibbia, che se continua a essere considerato libro sacro, esplode e non ci serve a nulla. E quindi io chiedo, molto più umilmente, alla scuola di Emanuele Levinas, di passare dal sacro al santo, cioè il libro è santo e non sacro. E in quanto tale lo leggo anche come un progressivo riconoscimento della fragilità umana. È un'educazione a riconoscersi fragili. E quindi vi presento alcune figure della Bibbia come eroi della fragilità, campioni della fragilità, cioè esattamente al contrario di quello che di solito noi abbiamo fatto. 2 anni dopo, casualmente in mezzo al Covid, ma davvero casualmente, però alla fine emblematicamente, un libro che si intitola Dopo e che parla dell'aldilà, era dedicato alla crisi proprio dei novissimi. Tu ne hai parlato. Alla crisi dell'escatologia, al fatto che questo cristianesimo, e poi si può discutere quali sono gli esiti, le ultime parole che tu ci hai offerto vanno in questa direzione, ma di fatto è sparito tutto l'impianto tradizionale escatologico. Salvatore diceva, rimane solo la morte dei quattro, ma inferno, paradiso, giudizio. Il purgatorio non c'è neppure nei quattro. Sono stati espunti dalla predicazione, perché alla fine la maggior parte delle occasioni con cui gli italiani hanno a che fare con la Bibbia è durante l'omelia di una messa, quindi che è il minimo sindacale, ma questo è quanto. E parlando prima di tutto con degli amici presbiteri, loro mi confermavano proprio questo dato, addirittura dell'imbarazzo a dover gestire dei riti esequiali dei funerali, perché Perché il tema è che non si capisce più cosa dire e fondamentalmente i funerali, fatto salvo quella presunta parentesi appunto del Covid, in cui lì addirittura sono saltate proprio le liturgie, è saltato tutto, di fatto sono una esaltazione anche molto laica del defunto o della defunta. Il funerale sì, è un modo per ricordare le virtù del defunto, del quale si racconta ovviamente tutto il bene. Beh, qualche centinaio di metri qua, il funerale dell'anno scorso di Silvio Berlusconi e l'omelia
Diciamo
del
bene.
Bo no, no, perché è stato
Bene, è stato
emblematico.
terribile.
È stato emblematico, però, insomma, è forse la. E
Beh, sono cerimonie di santificazione
sì,
laica.
dove però appunto
Sì.
tutto quel comparto di cui si diceva perché si celebra un funerale cristiano? Perché si rinnova, si ricorda, si fa memoria del fatto che Cristo ha vinto la morte e che quindi c'è una condivisione comunitaria di una speranza, di una attesa. Ed è bellissimo che nella messa si dica non nella certezza, durante l'anafora, durante la preghiera eucaristica, non nella certezza, muoiono nella certezza della risurrezione, ma i tuoi defunti morti nella speranza della risurrezione. E quindi si recupera proprio questa bellissima virtù bambina della speranza, la speranza della risurrezione. Ecco, lì si intitola Dopo ed è stato anche quello molto interessante perché ha fatto emergere un dato di fatto che il Covid aveva ulteriormente fatto esplodere, ma era già così precedentemente. Anche quello è stato una occasione di discussione. Quindi questo è il terzo.
Interrompo,
Sì, certo.
ma perché
Ma tutti possono
no,
interrompere dal mio
in
punto di
realtà
vista
vorremmo
perché.
proprio chiedere.
No, no.
No, ma prima solo una suggestione. Dice la speranza della risurrezione. Siccome si dice che le persone si devono ricordare il bene che hanno fatto, allora c'è una differenza tra ricordare il bene fatto e invece santificare. Santificare, diciamo, in maniera.
No, dipende dal genere letterario, cioè io credo che il genere letterario, liturgia funebre cristiana, non abbia molto a che fare con l'elogio, funebre, che è un'altra cosa di cui non ho nulla, cioè voglio dire, va benissimo. Il tema è che lì bisogna fare memoria di una realtà scandalosa. Se ci si crede ancora, io sono convinto che la Chiesa debba crederlo ancora e quindi do già una prima risposta. Io sono convinto che questa dimensione scatologica sia connaturata al messaggio
Lo
cristiano.
dice San Paolo, eh?
Lo dice San Paolo. San Paolo dice se non c'è la fiducia, la fede nella risurrezione, vana è la nostra fede. E non c'è dubbio che sia così, sia così. Poi tutto questo contrasta con tutta una serie di fenomeni che stiamo vedendo, con situazioni che stiamo vedendo, però io voglio pervicacemente mantenermi in questa linea, sapendo che è molto difficile, sapendo che è molto sottile, sapendo che c'è tanto da lavorarci e soprattutto che oggi il clima generale va in tutt'altra direzione. Il terzo apporto, dicevo, è questo, che allora forse si spiega un po' di più, perché qua l'opera di decostruzione è rivolta alla Chiesa oppure al plurale alle Chiese, a partire da una constatazione che è quella che dobbiamo condividere, se lo condividiamo, cioè il fatto che il cristianesimo oggi è esculturato dalla cultura dal paesaggio sociale e culturale europeo. Questo è un neologismo, è sculturazione, viene da una sociologa francese che si chiama Danielle Hervier-Léger, che io consiglio molto perché mi sembra una delle studiose più acute della crisi del cristianesimo in Europa, ma questo non da oggi, sono anni che sta scrivendo delle cose straordinarie. Tra l'altro lei è anche quella che ha inventato un po' quella formula dal fedele al pellegrino, cioè dal praticante. Hervier-Léger, è scritto con l'H, Hervieu, trattino, Léger, con l'accento acuto sulla prima E. E l'ultimo suo libro, che non è stato ancora tradotto in italiano, si intitola Vers l'implosion, punto interrogativo, verso l'implosione. E a questo punto fa anche i nomi e i cognomi dei colpevoli, nel senso che lì chi sta andando verso l'implosione, secondo lei, è proprio il cattolicesimo romano come struttura nata dal sistema tridentino che ha superato il traguardo di 4 secoli e mezzo, 5 secoli, e oggi di fronte questa postmodernizzazione non riesce a tenere, o comunque, lei tra l'altro non è credente, non le interessa, lei analizza i fenomeni. Però direi che quello è il punto di partenza, cioè il fatto che comunque tutti gli indicatori sociologici e statistici dei cristianesimi, salvo eccezioni rarissime su cui sarebbe peraltro interessante soffermarsi, li cito subito, tanto per dire, sono due. Uno, il fenomeno del cristianesimo pentecostale, peraltro molto complesso da analizzare, però c'è da dire unico settore in crescita anche numerica nell'ambito del cristianesimo, con un fenomeno che, per capirci, nasce nel 1908 negli Stati Uniti da alcune propaggini battiste, e quindi nel 1908 i pentecostali sono zero al mondo. 100 anni dopo, oggi un po' di più, ma 100 anni dopo colpisce, sono più di 500 milioni. Quindi nell'arco di 100 anni c'è stato un aumento che non può non stupire. In Italia chi ha studiato questo fenomeno è Enzo Pace, ve lo ricordo perché se voleste leggere qualcosa di serio, lui anche visitato, frequentato, e questo è uno. Il secondo, però questo è molto più controverso perché qui si tratta di fonti, quali fonti utilizziamo, è l'ortodossia russa. L'ortodossia russa che autoproclamatasi la vera interprete dell'ortodossia, con tutta una serie di problemi enormi per l'ecclesiologia ortodossa, che invece non si basa su questo, si gioca sulle autocefalie cosiddette delle diverse chiese, e che dice: io sono più della metà degli ortodossi al mondo, quindi tanto per capirci statisticamente qualcosa come 150 milioni, di cui però non sappiamo nulla salvo questa devozione allo zar Putin, allo zar Kirill ad alcuni miti, ultimo, come ci è stato detto, della guerra santa, ripristinando lo scontro di civiltà. Ecco, questo per dire. Per il resto, tutti gli altri sono indicatori negativi, si potrebbe verificarli uno dietro l'altro, ce ne sono alcuni particolarmente significativi, ve ne cito solo uno, il fenomeno del burnout, non solo dei preti, ma anche dei vescovi. I vescovi che ormai, arrivati ad una certa età non anziana, mollano perché non ce la fanno più. Ce n'è stato uno qua vicino, nella Svizzera italiana, l'anno scorso, che io avevo conosciuto a poco più di 60 anni. senza storie né di donne né di altro tipo, semplicemente che dici no, non ce la faccio più, che però è una spia interessante, andrebbe studiata. Non parliamo dei presbiteri, non parliamo dei presbiteri, perché il discorso dei presbiteri è veramente il caso su cui ci si potrebbe soffermare, nel senso che la crisi della figura del presbitero post-tridentino, che è quello che ancora abbiamo noi oggi, è talmente conclamata, è legata evidentemente a tutta una serie di dinamiche sociali, politiche, di autorevolezza che è venuta meno, così, ma evidentemente c'è molto di più, perché poi il tutto rimanda alla domanda: che cos'è una chiesa locale, come si struttura, quali sono gli elementi e così via. Ecco, questo è secondo me il punto di partenza che va preso sul serio, e per dirla con un libro di un teologo canadese che si chiama Jean-Marie Roger Thiard, che è morto qualche anno fa, che è stato un grande liturgista ed ecumenista. Lui ha intitolato un librettino del 1999 «Siamo gli ultimi cristiani? Punto interrogativo», che è un libro ancora importante, e al quale, alla domanda, rispondeva: non siamo gli ultimi cristiani, ma siamo certamente, probabilmente non siamo gli ultimi cristiani, ma siamo certamente gli ultimi cristiani di un determinato modo di essere cristiani. Il che giustifica tutto il discorso che stiamo facendo, perché è il punto di partenza. Ecco, detto ciò, tra le tante suggestioni che mi sono scritto fedelmente di Salvatore, ne recupero alcune, evidentemente. Il fatto, lui dice, è un libro colto che attraversa diversi piani. Ecco, io credo che questo sia l'unico modo oggi per vedere un po' la realtà della Chiesa, della storia della Chiesa. E quando non lo facciamo, sbagliamo clamorosamente. Vi faccio un esempio che mi è molto caro. Io lavoro abbastanza nell'ambito del dialogo interreligioso. Allora, siamo a Milano, ricordo con molto piacere quella lettera del 6 dicembre del 1990 del vostro cardinale, che si intitolava Noi e l'Islam, ancora oggi è un testo prezioso che utilizza proprio le diverse scienze sociali, a partire dalla sua amata Bibbia. Lui parte da Genesi 21, la storia di Agar, eccetera, eccetera, e poi va su due piani: il dialogo interreligioso e l'integrazione sociale dei musulmani. Ecco, no, lo dico perché 10 anni dopo, dalla mia regione, un altro cardinale, che peraltro di vostra provenienza, che veniva da qua, ha firmato un documento attribuendolo poi ai vescovi dell'Emilia Romagna, ma io so chi l'ha scritto, insomma, che è il secondo documento, dopo quello di Martini, che si occupa di questo tema, l'Islam, e fa l'operazione appunto sbagliata, perché non utilizza minimamente le scienze umane, quindi la sociologia, l'antropologia, e assolutizza la storia. Per cui leggi questo testo, diciamo attribuito al clima, insomma, di Biffi, come forse si è intuito, e tu ti ritrovi a Lepanto oggi. Eh sì, alle crociate, a Lepanto oggi, che è un problema non da poco, evidentemente, perché non solo decontestualizza, cioè il problema è la decontestualizzazione. Quindi è importante oggi il fenomeno religioso avere la capacità di lavorare collettivamente, o comunque di mettere assieme sguardi diversi, evidentemente. Il discorso su Dio è un discorso ovviamente enorme. Io credo che oggi, rispetto a quanto dicevi anche dal tuo percorso autobiografico, io credo che oggi esista una evidente crisi della credibilità di Dio. E lo dico non personalmente, perché sarebbe quasi ridicolo, ma insomma mi appoggio agli ultimi lavori di un Johann Baptist Metz, che è stato l'inventore della teologia politica e poi questo grande inventore anche della teologia narrativa. L'ultimo suo libro, che si intitola Memoria Passionis, prende proprio sul serio questo elemento e constata il fatto che oggi quello che è sempre più difficile credere è all'esistenza di un Dio. Nel paradosso, e qui vengo ai tuoi discorsi sul come mai le religioni oggi, che mi sembra un'analisi perfetta che tu hai fatto, lui dice il paradosso è che stiamo vivendo una crisi di Dio nel momento di un entusiasmo fervoroso delle religioni. Che è quel discorso lì, è un discorso etnico, è un discorso di globalizzazione, è un discorso di spiritualità, perché c'è anche la differenza tra la teologia e la spiritualità. Io ricordo un amico comune che era Paolo De Benedetti, che aveva molti problemi nei confronti della parola spiritualità e diceva state attenti nella spiritualità. E oggi quelli che mi sembrano però dominare lo scenario culturale nostro e su scala non solo nazionale ma europea sono proprio le spiritualità. E la ricerca di spiritualità è abbastanza generalizzata, diffusa. Io leggo un po' anche le ricerche sulle giovani generazioni, anche presso le giovani generazioni, che non sono chiuse a questo discorso. Coelet, il nostro amico, al capitolo 3, dice che Dio ha creato nell'uomo questo senso di olam. Dacei dice un bisogno di eternità, un senso di eternità. Olam è il punto più lontano nel tempo, il punto più lontano nello spazio, è questo bisogno di ulteriorità. Ecco, questo bisogno di ulteriorità io credo che ancora ci sia, semmai viene interpretato malamente, si può discutere, dalle spiritualità e dai gruppi religiosi e anche artatamente in maniera problematica dalle sette, chiamiamole così, e dalle santone eccetera, dai miracolismi, dalle apparizioni che come vedete non scompaiono ma nella postmodernità proliferano, come quello che dicevo, in realtà l'uomo che smette di credere in Dio non è che non crede più a niente, crede a tutto. E allora, ecco, e questo insomma evidentemente apre dei problemi, ma io come capite non risolvo i problemi, a me interessa proprio porre le questioni e aprire dei percorsi. Il trasloco del cristianesimo per me è davvero molto importante, molto interessante, qui ci sarebbe da stare tanto, perché la tua analisi del cristianesimo missionario, delle contraddizioni della missionarità, non c'è dubbio, perché il cristianesimo diventa occidentale nel momento in cui si auto celebra e va a portare in giro non solo il Vangelo, il film Mission l'abbiamo visto tutti, non solo il Vangelo ma la cultura, con tutte le mille contraddizioni. Questo è un problema serissimo, perché mi piace sottolineare che se c'è un senso del cristianesimo, ecco, questa, non so se tu sei d'accordo, ma se c'è un senso del cristianesimo è la sua missionalità. Io qualche anno fa avrei avuto paura di questa affermazione, ma oggi ne sono convinto. Con la precisazione che missionarietà io trovo che sia un sinonimo di evangelizzazione, di annuncio, insomma. La Chiesa esiste in quanto annuncia e annuncia altro da sé. Perché nel momento in cui si autoannuncia ha completamente sbagliato e fallito il colpo. Ma se non annuncia, la Chiesa, se chiude stasera, a me non interessa nulla. Adesso poi c'è il discorso invece del uno dice, ma il servizio, io però credo che lo statuto fondamentale, epistemologico quasi, della Chiesa sia l'annuncio del Vangelo. E tutto il resto viene di conseguenza, anche la dimensione caritativa parte da lì. E anche la liturgia, che in realtà non è sparita, ecco, un tema che mi piacerebbe discutere, il discorso del rito, io quando lo stesso Dietrich Bonhoeffer dice in futuro, lui prevede questo mondo non più religioso e il cristianesimo sarà ridotto a due soli elementi, e dice pregare il primo, fare ciò che è giusto fra gli uomini il secondo. Tra l'altro Thiard, quando fa lo stesso discorso, dice sarà ridotto a due elementi, e dice la Bibbia, la lettura della Bibbia e l'Eucaristia, la dimensione eucaristica. Allora, ciò che rimane in tutte e due, Bonhoeffer e Thiard, è la dimensione liturgica, rituale. Allora, io credo che la dimensione rituale, liturgica, sia una costante antropologica di un'importanza fenomenale. È proprio il punto chiave, con un problema, perché poi la domanda che viene spontanea: ma allora perché le vostre messe oggi sono così, io parlo della mia esperienza, sono così poco eloquenti, non, e addirittura si portano dietro delle contraddizioni enormi, per cui ancora diciamo il sacrificio, offerta il vostro sacrificio, quando basterebbe aver letto la lettera agli ebrei per capire il non senso di quell'operazione. Che la lettera agli ebrei, che c'è nel Nuovo Testamento, quindi la potete trovare se non l'avete letta per caso, afferma che l'ultimo e definitivo sacerdote è Cristo. Dopo, basta. Anche l'utilizzo della parola sacerdote, questa è una mia crociata, diciamo, ognuno ha le crociate che si merita, ma insomma, continuare a utilizzare la parola sacerdote per il presbitero o prete cattolico è un abuso grave, perché ci riporta a quella dimensione che accennavo prima sulla Bibbia, della differenza radicale tra sacro e profano. Sacro e profano, se c'è una cosa che Gesù è venuto a fare in maniera chiara, basterebbe leggere Giovanni 4, cioè la vicenda della Samaritana, è proprio l'abolizione del confine tra sacro e profano, che noi invece continuiamo a riprodurre, anche simbolicamente, i muri, le iconostasi, cioè noi abbiamo bisogno, ma Gesù dice esattamente il contrario. Allora, tutto questo per ritornare alla Eucaristia, che nasce come celebrazione di una fede cristiana comunitaria nei primi secoli, nasce nelle case, perché le prime Eucaristie sono tutte celebrate nelle case, e nasce nel clima di spontaneità che possiamo immaginare. Poi diventa materia per libri liturgici e rubriche e dover dire quella parola lì, altrimenti la trasformazione del corpo, del pane e del vino in corpo e sangue non funziona. E questo da una parte è normale perché tutti i fenomeni alberonianamente sono portati a passare dall'innamoramento all'amore, ma purtroppo il problema è che alla fine si sclerotizza, il rischio della sclerosi, in un momento, cioè in una fase in cui invece il bisogno di liturgia è continuamente ribadito anche nella nostra società post-secolare, secolarizzatissima. Vedi le partite di calcio, i grandi, vedi Sanremo per il sistema Italia, vedi i concerti
anche
musicali.
Dei gruppi giovanili.
Certo.
Perché è un sistema...
A cominciare dal luogo, che sì, hai bisogno di uno spazio preciso,
e quello lì. No? Ci sono questi luoghi, gli aperitivi, cioè, insomma, ma di passaggio,
certo.
Qualsiasi comunità innovativa, altrimenti non funziona.
Ma il rito parte dalla preistoria,
ma appartiene a tutti, inevitabilmente ai sistemi comunitari, e quindi è strutturato. Poi, appunto, il discorso c'è un'espressione di Nietzsche che era contro le morali, e quindi bisogna prenderla, diciamo, nella sua formulazione. Tutte le morali diventano morali, nel senso negativo del termine, quando si perde di vista la ragione della loro nascita.
La genealogia della morale?
No, è un frammento, questo. È un frammento. Poi nella genealogia... Che poi i sistemi di credenza... Perché... Qualsiasi fenomeno religioso, paradosso massimo, anche il più privato, si ritualizza. Cioè, la tua meditazione, il rapporto che hai con te stesso, ha bisogno di un ritmo. Anche se sei solo. Quindi, a maggior ragione, se tu devi tenere insieme una comunità. D'altro canto, insomma, noi viviamo di abitudini. Noi viviamo, che poi è il significato vero della parola etica.
Cioè, etica, ethos,
abitudini.
Ah sì,
cioè, abitudini.
Bello questo. Apre proprio un mondo.
La pratica di azioni del buddismo ce l'avete insegnata proprio.
Ma nell'induismo, cioè, se tu fai. Io, appunto, mi sono messo a studiare i sistemi di credenze. Tutti i sistemi di credenze, siccome strutturano una comunità,
sì.
Ma io ho portato il paradosso estremo che lo stesso soggetto da solo si ritualizza.
Certo.
Ma già. Cioè,
infatti,
nella vita corrente, se tu devi prendere un appuntamento, già hai ritualizzato il comportamento, perché è obbligante, perché se arrivi in un orario di vestro non lo trovi.
infatti quando queste abitudini vengono stravolte, la persona in genere è in crisi.
Sì, sbanda.
Infatti
abbiamo una finestra
però posso riprendere dopo.
Speriamo, siamo nella speranza.
Mezzo per domande e mezzo, le osservazioni e le domande. Le osservazioni che mi nascono anche da prima. C'è il bisogno psichico dell'uomo, il bisogno psichico dell'uomo è un fondamento anche che costruisce la società, il bisogno di delle relazioni di bassi livelli per rito, senza rito uno, manda. E quindi sono bisogni naturali, nel senso psichicamente naturali. Così come vediamo quando parlava del bisogno di spiritualità, che è una cosa assegnata, che prima la religione strutturata inglobava, ma che è caduto questo sistema dell'Occidente per male, a me viene in mente anche un po' più di Victor Frankl, che parla per bisogno di spiritualità.
Chi è?
Victor Frankl, che parla per bisogno di spiritualità nel caso estremo, quando c'è il vuoto, è tutto è una reale, come la situazione dei campi di concentramento. Però ecco, la mia domanda era un po' sul beneficio che comunque la struttura ecclesiale è riuscita a dare, che secondo me è il beneficio un po' della testimonianza, cioè della trasmissione della testimonianza, che nella perdita, invece nella frammentazione, un po' come chiamano delle chiese pentecostali, che sono molto frammentate al loro interno, hanno un'organizzazione con la clamma che parla uscita, rischiamo di perdersi, cioè, probabilmente un messaggio di generazione in generazione, quindi questa prospettiva di lungo termine è una cosa che socialmente e politicamente solo una struttura solida nel tempo può dare, toglie anche tanti spazi di libertà, è vero, e poi dipende anche da come si gestisce in realtà, da quanto è incorporata nella struttura di potere temporale, da quanto è usata dal potere temporale. Però questa capacità di andare oltre se stessi nel tempo. E l'altra cosa è che questo bisogno di spiritualità, secondo me, è anche un po' il limite che poi è insito nel messaggio cristiano, nel messaggio della salvezza, della speranza della salvezza, è del senso del limite, cioè del vivere in modo soffocante il limite, quindi il dolore, la malattia, tanto che oggi nella società occidentale il tema un po' della morte, del dolore della morte, il tabù contenutistico, è diventata una materia di specialisti, una materia di trasmissione dall'infanzia, no? Perché comunque la resilienza rispetto al problema del limite, della memoria, anche soprattutto dei propri cari che non ci sono più che di se stessi, è una cosa che la dimensione un po' della trasmissione assoluta, temporale, quantomeno spaziale, delle generazioni può darsi. Invece quello che percepisco un po' rispetto alla cultura occidentale è proprio questa dimensione, per come è organizzata non la società, ma la cultura, cioè una dimensione molto positivista, un po' concentrarsi tutto sulla scienza, sullo specialismo, che poi però depaupera un po' della comunità di questa tecnica, che diventa tutta materia di qualcun altro. Ha bisogno di ricorrere al momento del bisogno, pagando. Per cui non è più materia di trasmissione culturale che è quella che un po' corallega tanti bisogni. Perché poi nella dimensione un po' della scienza, della mancanza di una chiesa di massa, io però vedo un po' queste crepe che si aprono,
certo,
a livello sociale.
Riprendiamoci.
Sì, però intanto grazie. Intanto grazie, è tutto. No, per chiudere il discorso sul rito, semplicemente dico nel momento in cui dal rito si scade sul ritualismo, che è il gioco anche facile degli ismi, insomma, purtroppo il rito perde di essere, non è più eloquente e quindi serve a poco. Tanto più che si è scoperto, tra le altre cose, che non c'è più neppure l'obbligo della frequenza domenicale della messa, sto dicendo ai cattolici, che è stato tolto con l'ultimo diritto canonico, codice di diritto canonico, non è più peccato mortale. E quindi uno sta anche più tranquillo e si domanda quanto la mia frequenza è legata alla tradizione, a un bisogno di socializzazione, cose tutte ovviamente non per nulla banale. E però appunto dico, questo è un problema molto serio che avrebbe bisogno anche di una riflessione. Io credo più vasta, oltre gli specialisti, proprio perché il discorso liturgia, rituale, ritualità, è qualcosa che ci tocca a tutti. Quando il filosofo coreano, di cui non riesco a memorizzare il cognome, ma avete capito, il tedesco, dice la scomparsa dei riti, dice tocca un nervo scoperto, significativo, importante. È un libro che sentite, quindi lo potete recuperare. La scomparsa, sì. La scomparsa dei riti, direi che si chiama proprio così. Sì. Ecco, il discorso di Assisi, di Giovanni Paolo II, è qui. Io do un'altra lettura di Assisi, che ritengo davvero il culmine di Giovanni Paolo II sui nostri temi. Giovanni Paolo II è un pontificato eterno che secondo me lo si può giudicare soltanto con un lavoro di lunghissima lena, e io mi fermo qui, nel senso che è un pontificato inevitabilmente molto contraddittorio, con tutta una serie di problemi irrisolti che poi si notano maggiormente negli ultimi suoi 5 anni drammatici, dal 2000 al 2005, e nell'eredità di Benedetto XVI, cioè che gestisce Benedetto XVI. Ma detto questo, invece, come interprete sul tema del dialogo ecumenico anche, perché l'unico papa che scrive un'enciclica sull'ecumenismo, un'enciclica bella, che si chiama Ut Unum Sint del 95, quindi non è una cosa da sottovalutare, e interreligioso, invece Giovanni Paolo II è l'interprete, io credo, diretto e perfetto del Vaticano II, in particolare di Nostra Aetate. Oltre ad Assisi, quello stesso anno c'è il 13 aprile l'abbraccio con il Rav Elio Toast, e quindi paragrafo straordinario, ma anche incompiuto, che è il paragrafo 4 di Nostra Aetate sul tema dell'ebraismo, degli ebrei e di Israele, viene recuperato in quell'abbraccio, in quel discorso in cui prima dei fratelli maggiori, che poi lo stesso Paolo De Benedetti dice sì, ma i fratelli maggiori nella Bibbia sono quelli che ci fanno la brutta figura o ammazzano l'altro, insomma c'è di tutto, però c'è prima fratelli prediletti. Quindi fratelli prediletti, e c'è
Papa Giovanni.
Sì.
Prediletti.
E poi la definitiva, il definitivo depotenziamento teologico di qualsiasi antigiudaismo, che purtroppo nella storia della Chiesa ha visto molti e tragici e tristi esempi. Detto ciò, io in realtà io non ci vedo tanto quel tentativo di unire le religioni, perché Giovanni Paolo II aveva il fiato sul collo del suo cardinale prefetto per la congregazione della fede, che si chiamava Josef Ratzinger, e che temeva tutti i sincretismi, tutti i relativismi, tutti i messaggi che potessero uscire, menche. E quindi Giovanni Paolo II continuamente dice: noi ci troviamo qui nella nostra differenza, nelle nostre situazioni che sono diverse, pregando Dio con lingue diverse. Anche la struttura della giornata: alla mattina le diverse comunità religiose si trovano ad Assisi in 12 posti diversi, solo nel pomeriggio si ritrovano, e peraltro anche lì fanno la foto di rito, ma poi la preghiera con il rappresentante di ogni religione è specifica, non c'è nessuna preghiera insieme. perché, come dirà Giovanni Paolo il 22 dicembre di quell'anno al discorso della curia, alla curia per gli auguri di Natale, che è sempre un discorso strategico per i pontefici, noi ci siamo trovati là insieme per pregare e non per pregare insieme, per evitare.
Infatti ha detto il passo indietro è avvenuto subito, ma questa intuizione...
No, ma voglio, scusa, solo per dire, detto questo, l'intuizione più straordinaria di quella giornata è una cosa che nell'86 ancora non è chiara, almeno a me sembra, cioè il fatto che le religioni hanno questa doppia faccia, per cui da una parte possono essere vettori di dialogo, di pace, dall'altra possono essere portatrici di violenza, di morte, di fondamentalismo. Cioè, nell'86 questo non è chiaro, nei suoi discorsi Ponti e non muri, che incominciano in quel periodo a essere frequenti, Wojtyła lo sottolinea, e io quello gli riconosco come intuizione notevolissima. Certo, le religioni assieme per dire come lui disse appunto a loro, la qualità trascendente della pace, la qualità trascendente della pace, in un momento in cui la guerra fredda aveva portato dei rischi notevoli, ma soprattutto direi appunto quello, l'intuizione del fatto che con le religioni bisogna stare attenti. E lui poi concretamente lo fa, perché quando i suoi viaggi sono all'estremo oriente, continuamente lui ricorda il passo di Giovanni, lo spirito soffia dove vuole, ed è apertissimo ai buddismi, agli induismi.
Cioè, la tesi di fondo, l'intuizione di fondo è che non esiste una dimensione di verità propria. Esiste un'esperienza del divino che ha una dimensione di accesso sua propria, ma ha a che fare con l'esperienza del mistero. Cioè, rispetto a Dio, le religioni perdono la dimensione parziale di verità. Possono stare insieme perché c'è questo movimento verso l'unico Dio. E torniamo al tema di Dio, l'indicibile. Però questo, diciamo, è una intuizione che però si consuma subito.
Non
perché
so,
appunto, poi il Ratzinger vedi che si consuma.
Sì, ma senza...
Ma perché, secondo me, qui il discorso diventa molto congetturale. Secondo me la ragione dell'unirsi delle religioni era far fronte alla perdita del religioso della società. C'è un punto che ci accomuna. Noi proclamiamo a nostro modo l'esperienza del divino in una società che ha perso questa esperienza. Questo non è stato tematizzato, ma è stato intuito. Questa è la mossa di fondo. Perché, per esempio, il discorso col giudaismo, c'è un'atrocità storica, però siamo lì. Capisci? Mentre andare a parlare con l'induista...
Ah, ma il problema è proprio questo.
Ma perché lo fai? Lo fai perché in tutte queste esperienze c'è un modo di sondare il mistero in una società che si è disincantata. Sì. E quando dico intuito, c'è stata questa mossa, la chiamerei così, difensivo-propositiva. Se c'è un qualcosa per cui le religioni devono stare insieme, è la sparizione di Dio dal mondo. E invece questa presenza in vario modo viene testimoniata da tutte. Questo è l'elemento comune. Se poi andiamo nel dettaglio, allora, era un'intenzione troppo forte questa.
No? No, non poteva avere un seguito, per lui non l'avrebbe potuto avere, ma cambiava tutto. E allora a questo
anno
27 ottobre 86. Ma allora, due considerazioni. Una anche per omaggio a dove siamo ospitati. Mi ricordo che il monaco Dossetti, quando parlava del rapporto col buddismo, diceva: se ci sono due figure totalmente distanti e che offrono una risposta completamente diversa agli enigmi della vita, sono Gesù e Buddha Sakyamuni, primo Buddha storico. È proprio la distanza. Ed è per questo che alla fine è più facile dialogare, proprio perché la distanza è chiara. Il problema del rapporto con l'ebraismo, che è un problema cruciale, secondo me, per l'identità del cristiano. Il cristiano non può non fare... Quel paragrafo 4 di Nostra Aetate che dice: scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio fa memoria dei legami tra Chiesa e Israele. Cioè, scrutandosi dentro, guardandosi dentro, è un problema di identità. È certo. E questo rende tutto enormemente più complicato, enormemente più difficile. Uno dei motivi per cui oggi è esplosa un'altra crisi con il 7 ottobre, che è la crisi del dialogo con gli ebrei e cattolici, come forse avete visto, ci sono dei segnali così, è sempre questo, perché alla fine comunque questa idea che uno dica fratelli più o meno prediletti o fratelli gemelli, come dice Enzo Bianchi, ma insomma l'intersezione e l'incrocio è fortissimo. Seconda considerazione, io ancora continuo a dire quegli anni sono anni comunque contraddittori e la partita, ecco, non la sento così diretta, così lineare come la leggi tu.
No, sono d'accordo. Sì.
No, ma così lineare
tutto il punto di vista.
Perché complicava la situazione il fatto che in quegli stessi anni Ratzinger faceva, diciamo, il lavoro sporco. E ha fatto il lavoro sporco pesantissimo. Tu hai fatto bene a ricordare Raymond Panikkar, che io ho avuto la fortuna di conoscere anche abbastanza bene, e che è davvero non stato toccato, non si è ancora capito perché. Ci sono diverse... Lui si è sposato, tra le altre cose. Cioè, quindi...
Era stato nello stesso, forse aveva ancora...
Anche, c'era anche quello. Ecco, ma in quegli stessi anni, non solo i due documenti di azzeramento della teologia della liberazione, che sono noti e che purtroppo paghiamo ancora oggi in America Latina con il successo proprio di certo pentecostalismo, di eccetera, eccetera, ma tutto il lavoro anche sull'Asia e sull'Africa, perché sull'Asia la cosiddetta teologia dell'armonia di Tissa Balassuvia, cioè, c'è stato un azzeramento totale, tutte le cristologie di tipo contestuali, come si dice, cioè legate a una cultura locale, sono state fatte fuori.
È stata la negazione del concetto dell'inculturazione della fede, che sostanzialmente è ciò che ha permesso al nucleo centrale di permanere per 2000 anni nella dimensione, diciamo così, quella non violenta, sto parlando, perché poi c'è stata anche la dimensione.
No, è una considerazione perfetta, esattamente.
Il prodotto di questo sistema è gente come Robert Sara, qualche cardinale.
Chi è Robert?
Un cardinale che si picca di essere esperto di liturgia, tra le altre cose. Va bene. No, però, per dire che lì ci si è, ecco, proprio la non comprensione di quella dimensione planetaria del cristianesimo, di quel trasloco di Dio di cui si dice, che avrebbe avuto molta più carne di fuoco, nel momento in cui fossero state passate queste dimensioni di un di un Cristo inculturato in Africa o in Asia o in America Latina, il Cristo campesino, queste vicende che sono. E, ecco, e quindi il paradosso è che da una parte Wojtyła spingeva anche con la sua mistica, perché è un uomo sicuramente mistico, profeta, e dall'altra parte il lavoro sporco però gli tagliava, non so con quanta consapevolezza, io non so,
scusami,
prego.
A quello che si può vedere un po' dalla condotta in generale, perché secondo me lo si sa, non lo si dice, ma lo si sa. Lasciamo stare la sua dimensione drammatica, questo iconismo del Papa, dove nulla da eccepire sulla sua vicenda personale, sui suoi guai, no? Ma questo iconismo dolorista, e nello stesso tempo la dimensione, come pontificato in generale, del cristianesimo trionfante. Perché se consideriamo il pontificato complessivo, il cristianesimo veniva annunciato come la dimensione superiore. Quella è stata un'intuizione che è deperita subito, ma lui ha sviluppato una dimensione apologetica del cristianesimo come nessuno. E lui, la Chiesa maestra di umanità, cioè tutte queste cose.
È molto la Chiesa polacca.
La Chiesa polacca. Allora, però, in realtà questo Papa ha governato molto poco nella Chiesa. Perché, stando a delle informazioni che mi sono state date, non so se vere o meno, sul piano dell'azione politica e anche dei fatti geopolitici, la sua persona di riferimento era Wyszyński. Nella prima parte, prima dell'attentato, e quando Wyszyński era vivo, fondamentalmente il suo tutor era Wyszyński. Poi sta male e quindi non ce la fa più a governare ed è esposto, questo lo puoi capire, e prende in mano tutta la curia.
L'appartamento.
Cioè, non faceva più i vescovi.
L'appartamento.
Non faceva più i vescovi. Allora, c'è questa, la teologizzazione di Ratzinger, ma poi anche la mano organizzativa della Chiesa, no? Monsignor Re, questa gente qui. Quando Ratzinger si dimette, questa è la testimonianza che lì era partita una macchina che lui non riusciva più a governare davvero, perché si era creata una grande cupola in latitanza di potere del Papa. In latitanza del potere del Papa. Perché ormai più andava avanti il suo pontificato, più lui diventava un Papa iconico. Iconico, cioè molto la sua immagine, ma nel governo della Chiesa era sempre meno determinante.
Lui ha fatto saltare il banco perché non riusciva più a governare.
E tieni presente una cosa, se si può fare in questo caso un discorso di politica ecclesiastica. Questo non è stato notato abbastanza, ma prima di dimettersi, Benedetto XV indice un concistoro, indice un concistoro dove nessun italiano è fatto cardinale e cambia la maggioranza del conclave, altrimenti avremmo avuto Papa scorso.
Certo, certo.
Verissimo.
E per certo il Papa Francesco si è aperta la porta.
Sì, ma la condizione ha cambiato la maggioranza del concreto.
Però Ratzinger era anche molto impostato anche
Sì, sì, ma lì il problema era quale maggioranza in conclave. E lui ha fatto...
Ma questo lo fa il Papa.
No, ma qui la cosa importante è la concomitanza con la sua dimissione.
Se qualcuno ha voluto individuare qualche domanda specifica, parli o no, non dice niente, chiudiamo, quindi la chiusura avviene.
Beh sì, adesso diciamo facciamo chiudere, perché altrimenti...